grazie, ci conduce a un momento di riflessione, insomma anche chi diceva che una canzone vale un'altra, io non sono d'accordo, sono ben d'accordo. Questa è evidentemente una canzone scritta con lo spirito, con il cuore e che vuole dirci tutto quello che sappiamo già, cioè il perdono di cui abbiamo bisogno in continuazione del nostro Signore. Ed è un momento nel quale noi ci dobbiamo confrontare con Lui, perché vi ricordo già un po', vi anticipo, il tema del culto è che se abbiamo una fede che non ci costa nulla, state tranquilli cari fratelli e sorelle, che non vale nulla, non vale niente. Se noi abbiamo una fede che non ci costa niente, non vale niente, quindi non può essere questa teoria o un'opinione, ho creduto, scusate che se queste cose vengono ripetute di tanto in tanto, ma sono poi quello per cui lo Spirito Santo ci spinge, perché noi possiamo essere convinti di peccato. E dice, ma tutte queste cose abbiamo combinato. Non c'è bisogno di combinare tutte queste cose, basta combinarne una per interrompere la comunione con il Signore. Una. E come diceva qualcuno nella preghiera, che forse la sorella leggeva prima, il Signore ci ricorda che ha fatto i cieli dei cieli, e che tutto gli appartiene. E noi chi siamo? Noi chi siamo, cari fratelli e sorelle, per continuare a comportarci o a porre resistenza a quello che il Signore ci chiede? Vogliamo, allora ricordiamoci, una fede che non ci costa niente, è una fede proprio superficiale, no? E ce ne sono tante, basta, l'abbiamo detto tante volte, io lo ripeto sempre, basta che canti, basta che alzi le mani, basta che dici due cose. E ho visto anche una moda che sta andando molto forte in alcune, tra virgolette, comunità, che siano cristiane non è detto, che siano sataniche non si sa, però viene nominato il nome di Cristo, nel quale ti invitano, dicono una preghiera per la quale tu ripeti quello che il pastore dice, e una volta che è finita la preghiera tu sei entrato nel regno di Dio, hai la salvezza per sempre, una volta per tutte, e anche se tu ti comporti da uomo carnale tutta la vita, esattamente come quelle del mondo, tanto è garantita la salvezza. Lo sentite con le mie orecchie. E quindi, e quella è una fede che non costa niente, non può costare nulla, per questo. Ma vediamo un attimino, andiamo al Salmo 39, se qualcuno vuole gentilmente leggere, Salmo 39, che non è neanche lunghissimo, facciamo leggere Rosella, che da un po' che manca.
Veglierò sulle mie vie per non peccare con la mia lingua. Metterò un freno alla mia bocca mentre l'empio mi sta davanti. Sono rimasto muto e calmo, mi sono addirittura trattenuto dal bene e il mio dolore si è inasprito. Il mio cuore ardeva dentro di me. Mentre meditavo, un fuoco si è acceso. Allora ho parlato con la mia lingua. O Eterno, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. Ecco, tu hai ridotto i miei giorni alla lunghezza di un palmo e la durata della mia vita è come niente davanti a te. Sì, ogni uomo nel suo stato migliore non è che vapore. Sì, l'uomo va attorno come un'ombra. Sì, invano si affaticano tutti e accumulano beni senza sapere chi li raccoglierà. Ma ora, oh Signore, ti aspetto. La mia speranza è in te. Liberami da tutte le mie colpe. Non farmi essere l'oggetto di scherno dello stolto. Sto in silenzio, non aprirò bocca, perché sei tu che operi. Allontana da me il tuo flagello. Io vengo meno sotto i colpi della tua mano. Tu correggi l'uomo castigando la sua iniquità e consumi come un tallo ciò che gli è prezioso. Sì, ogni uomo non è che vanità. O Eterno, ascolta la mia preghiera e porgi l'orecchio al mio grido. Non essere sordo alle mie lacrime, poiché davanti a te io sono un forestiero e un pellegrino, come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo da me, perché io possa riprendere forza prima che me ne vada e non sia più.
Il mio cuore ardeva dentro di me, versetto 3, mentre meditavo, un fuoco si è acceso. Allora la mia lingua ha parlato. E poi il versetto 8 dice: liberami da tutte le mie colpe, non farmi essere l'oggetto di scherno dello stolto. Fratelli e sorelle, possiamo essere ripresi facilmente anche da quelli del mondo, soprattutto, che non credono e dicono: ma non è onesto questo, non va bene il tuo comportamento. Se tu sei un credente, come giustificherai la tua fede? E poi, questa è una risposta a tutti i cianciatori che si agitano in giro per il mondo, dico cianciatori che fanno miracoli e parlano di ogni opera. Sto in silenzio, non aprirò bocca, perché sei tu che operi. Sei tu che operi, è il Signore che opera. È il Signore che opera, poi lo vedremo anche un attimino più avanti. Poi andiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 13 e i versetti dal 22 al 30. Facciamo leggere Renata.
Scusate, posso chiedere di abbassare un pochino?
Sì, i versetti. Così? Così? Va bene così?
Oh.
Troppo? Così?
No, va bene.
Sì?
Egli attraversava città e villaggi insegnando e avvicinandosi a Gerusalemme. Un tale mi disse: Signore, sono pochi salvati. Ed egli disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: io vi dico che non so di dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti malfattori. Là ci sarà pianto e stridor di denti, quando vedrete Balaamo, infatti, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori. E ne verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e saranno a tavola nel regno di Dio. Ecco, vi sono degli ultimi che saranno i primi e dei primi che saranno gli ultimi. Amen.
Amen. Signore, parla un linguaggio semplice e ci indica una via semplice, che non è facile però, non è facile. Cioè, la via semplice è la sua parola, però la sua parola è stretta. Ma perché è stretta? Semplicemente perché vuole correggere tutti i nostri errori e non possiamo continuare tutta la vita a perpetrare sempre gli stessi sbagli, magari tenendo sempre i lati spigolosi del nostro carattere, che non vogliamo farli crollare, perché è più importante il nostro carattere dell'ubbidienza a Dio, della parola che il Signore ci rivolge. È più importante quello che noi pensiamo, perché questo è il nostro orgoglio. Ma con questo sistema, cari fratelli e sorelle, voi non avete scelto la via stretta, bensì la via larga. E poi c'è ancora un episodio che conoscete tutti, quando Samuele unge re Davide. E ve la faccio io in breve la storia, che penso che la stragrande maggioranza la conosce, ma per chi non la conosce, si trova nel capitolo 16 di 1 Samuele. E sostanzialmente, dopo che il Signore ha rigettato Saul, che era un re, era il primo re di Israele, però Saul era stato scelto perché Israele aveva chiesto un re, come tutti gli altri popoli, rigettando il Signore. Ed è una cosa abbastanza. E vediamo che il Signore dice a Samuele: vai, non ti preoccupare, perché non stanno rigettando te, stanno rigettando me. Stanno rigettando me. Il Signore avrebbe potuto sbarazzarsi, distruggerli, fare tutto quello che si vuole, ma il Signore ci insegna una cosa importante anche attraverso e soprattutto attraverso la libertà. Il Signore poteva dire: no, questa è una cosa che non vi è concessa. A voi non è concessa questa cosa perché sono io, come fece nel deserto. Solo che nel deserto peccarono direttamente in modo molto grave. In questo modo peccarono in modo subdolo, chiedendo, il loro re c'era già. E noi sappiamo che questo re, che ancora oggi lo conosciamo, è il nostro Signore Gesù Cristo, no? E che regnava già, no? Era lo Spirito di Dio, colui che dal deserto li ha chiamati, che li governava, e li governava attraverso i giudici. E li governava, ma con la sua, i giudici consultavano i profeti la sua presenza e loro mediavano tra Dio e il popolo. E invece avvenne che nella loro stoltezza decisero che non andava bene così, che era meglio per loro avere un re uomo come tutti gli altri popoli attorno. Cioè, l'uomo ha bisogno di credere in ciò che vede. È una cosa tremenda, cari fratelli e sorelle. Loro avevano bisogno di credere in un re che vedevano, non in un re che non vedevano. Noi abbiamo bisogno di credere, non noi credenti, abbiamo bisogno di credere e sappiamo che c'è il Dio, l'invisibile, c'è scritto, colui che abita l'eternità e abita una luce inaccessibile. Questo è il nostro re. Non abbiamo bisogno di vedere fisicamente, che quando viene lo vedremo, lo vedranno tutti, c'è scritto. Ogni occhio si spalancherà, sarà una luce che illuminerà, si vedrà da oriente a ponente, così sta scritto. E invece costoro decisero di rinnegare con il loro comportamento, con la loro scelta, il Signore. E vedete che è una cosa che purtroppo facciamo anche noi, spesso, con il nostro comportamento, anche con i pagani, rinneghiamo il Signore che ci ha liberati e che ci ha salvati. E sapete, dire queste cose a un pagano non significano nulla, ma dirle invece a un credente significano tutto, perché capisci che cosa il Signore ti vuole dire. E quindi loro rigettarono, perché avevano bisogno di vedere un re fisico che andasse davanti a loro. E la conseguenza fu che diventarono schiavi di quello che vedevano, di quel re, il quale si impossessò delle loro vite, diventarono loro schiavi, mentre prima non erano schiavi di nessuno. Oh, quanto noi non siamo schiavi di nessuno, se abbiamo creduto. Noi non siamo schiavi di nessuno e non ci inginocchiamo davanti a nessuno, perché non abbiamo dei davanti ai quali inginocchiarci, che siano uomini o che siano qualsiasi altra cosa. Noi non abbiamo questo. Noi abbiamo l'Eterno, che è il nostro Re, che è invisibile, che è davanti a noi, colui che ha creato ogni cosa. Non furono contenti di questo, avevano bisogno di qualcuno da vedere. L'uomo oggi ha bisogno di vedere, e bravi sono quei predicatori che saltano da un palco all'altro e fanno le sceneggiate più grandi di questo mondo. Ormai la fede è diventata uno spettacolo. Chi fa spettacolo, tu vai a vedere uno spettacolo e sei contento. E queste persone cadono spinte dallo spirito di Satana, spinte per terra, tremanti e tutto il resto. E potrei andare avanti per lungo termine, ma sono cose che veramente fanno veramente pena. Ma il nostro Dio non è questo. Il nostro Dio è un Dio che parla al nostro cuore. Non è un Dio che parla a ciò che vediamo. Allora, se vediamo, crediamo, ma questa non è la fede. Questa non è la fede. E loro fecero questa scelta, una scelta tragica, molto tragica. Però venne il momento, il primo uomo che è stato scelto per essere re di Israele fallì subito. Dopo un po' dimostrò quello che era. Un vigliacco, perché Dio aveva dato lui la vittoria contro gli Amalechiti. Era il Signore che gli aveva dato la vittoria e lui l'ha subito rinnegato, disobbedendo al Signore, facendo in modo di graziare il re degli Amalechiti. E poi sappiamo che Samuele fu lui costretto, una volta che lo ha ripreso, ad uccidere il re degli Amalechiti. E il Signore da quel momento lo ha rigettato. Siamo attenti, fratelli e sorelle, stiamo sempre molto attenti e cerchiamo di imparare con ogni sottomissione all'Eterno, ovviamente, quello che è il nostro comportamento spirituale. E poi, ovvio, anche carnale, dobbiamo stare attenti anche a questo. Ma dice, ma perché siamo condizionati? No, è perché lo facciamo per amore del Signore, perché abbiamo capito ciò che facciamo e ci comportiamo di conseguenza nei nostri rapporti umani, nei nostri rapporti sociali, di ogni genere. E venne il giorno che il Signore mandò Samuele. Poi potete leggerlo tranquillamente a casa, perché certe volte si capisce meglio. E allora il Signore mandò Samuele, lo mandò nella casa di Isai, il papà di Davide, e lo mandò ad ungere Davide quale re. Come faceva a sapere qual era il re il Signore? No, perché anche molti dicono, ma come? Tant'è vero che quando si è presentato Samuele erano tutti tremanti, perché il racconto ci dice, ma stai venendo pacificamente, al versetto 4 dice, gli anziani della città gli andarono incontro e tremanti gli dissero, vieni pacificamente, perché quando vedevano il profeta tremavano. Dice, ma che, ti abbia fatto qualcosa, questo qua è alla fine, no? E gli disse: vengo pacificamente, sono venuto ad offrire un sacrificio all'Eterno. Perché così doveva dire, perché altrimenti Saul sarebbe venuto a sapere, figurati, cosa era andato a fare Samuele, che era andato ad ungere un altro re. Ma come? Allora io, capisci, non sono più re, e l'avrebbe fatto uccidere. C'è scritto, no? E Samuele lo dice al Signore, dice: ma quello se viene a sapere, no, ma il Signore sa cosa fa, eccetera, eccetera. Ma quando giunse sul luogo, cominciò, gli presentarono tutta una serie di tutti i figli che aveva. E quindi dice: ma l'Eterno disse a Samuele, ecco cosa gli dice il Signore, perché Isai gli mise davanti tutti i fratelli che aveva, no? Uno dopo l'altro, Eliab e tutti gli altri. E quando giunsero, egli posò lo sguardo su Eliab e disse: certamente, ma questo anche Samuele ha fatto sta frittata. Frittata nel senso che ha detto: ma questo è bello, questo è alto, sicuramente sarà lui quello che il Signore mi ha indicato. E invece l'Eterno gli disse: non guardare al suo aspetto, né alla sua altezza, né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'Eterno non vede come vede l'uomo. Infatti, l'uomo guarda l'apparenza, ecco, l'uomo guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda il cuore. E così, gli dice: scusa, poi allora gli presentò tutti i figli che aveva e alla fine, perché a Davide non c'era, perché stava guardando le pecore, no? Era il più piccolo. E dice: ma scusa, ma è solo questo? No. E allora dice: vai a chiamarlo perché è lui. Perché è lui. Ma l'Eterno disse: non guardare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho rifiutato, quello che lui ha visto, Samuele. Perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. Infatti, l'uomo guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda il cuore. Va bene, e su questo ci sono altre cose sulle quali noi possiamo considerare. Quindi, cari fratelli e sorelle, è importante questo aspetto per la nostra fede, cioè questa divisione, no? Che uno vede una cosa, noi vediamo una cosa, il Signore ne vede un'altra, no? E allora, come possiamo capire tutte queste cose se non nel silenzio del nostro cuore, fuori dalla confusione, dalle urla del mondo, dalle urle, le urla della televisione, della radio, dei nostri amici, dei nostri compagni, dei nostri familiari, di tutti i bisogni del mondo che premono sempre su di noi e gravano sempre su ognuno, sempre sugli altri. Ma io qualche volta dovrò anche io pensare agli altri. Non dobbiamo avere questo comportamento. Quindi la confusione è tale che noi possiamo ricongiungere i fili soltanto nel silenzio, cari fratelli, e nella meditazione. Chiuso nella stretta della tua cameretta, come dice il Signore. Ora, se vuoi pregare, chiuditi là dentro. No? Ora, ovvio che non è la preghiera comunitaria. Chiuditi là dentro, che nel segreto del tuo cuore Dio sa e vede. E quindi, che cosa dice il Signore ancora? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Quindi, tu confidi nell'uomo, confidi in quello che dice lui, ma nel tuo cuore non senti niente. Tu credi alle parole che vengono dette così, lanciate per aria, no? Ma non hai sentito la voce del Signore, del suo spirito nel tuo cuore che ti conferma, non solo attraverso, ma anche attraverso la scrittura, ti conferma che questo è vero. C'è scritto in un altro luogo che il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa. Come significa? C'è scritto. Il cuore lo sapete tutti, i più anziani qui lo sanno. Il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa. Allora, Io mi pongo, cari fratelli e sorelle, nei panni di un uomo che oggi cerca la verità e che cerca la pace. Deluso immaginiamo dalla chiesa più grossa che conosciamo, che è la Chiesa Cattolica. E si rivolge a tutto quello che capita attorno, perché ha bisogno. E spesso cade in cose abbastanza strane, che lo allontanano ancora di più. Poi fa il giro, come si dice, qualcuno dice delle sette parrocchie, ma non trova la risposta e non trova la pace che egli cerca. Perché la pace, cari fratelli e sorelle, non quella del mondo, quella del Signore, quello è il tutto per l'uomo. Se tu non c'hai questa pace, tu sei in guerra con te stesso, sei in guerra con i tuoi desideri che ti rendono schiavo, che tolgono la pace da te, perché tu hai bisogno di calmare il tuo cuore con delle cose più o meno importanti. Ma la cosa più importante non sono le cose che abbiamo, non sono le persone. La cosa più importante è la pace che il Signore ci dà. Ma ce la dà come? Come facciamo ad avere questa pace se non rinunciamo? Se noi non mettiamo in secondo piano tutto il resto e al primo posto la sua persona, noi non riusciremo ad ottenere questa pace e non riusciremo a capirlo. E la pace, cari fratelli e sorelle, non solo perché si viene qua la domenica, io sento che c'è lo Spirito del Signore in mezzo a noi, perché Lui ce l'ha promesso. Ha detto: quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi questo è quello che è. Ma non va bene soltanto durante il culto essere in pace e godere della santa parola del Signore. Dobbiamo farlo sempre. La lotta è tutti i giorni. E io mi riferisco non al culto in modo specifico, ma mi riferisco alla nostra vita, al nostro atteggiamento, giorno dopo giorno. Allora questo poveretto che gira cercando la pace e la verità, è deluso di qua e deluso di là, fa giro dappertutto, poi passa dal mondo cattolico a quello evangelico, facciamo un'ipotesi, dove oramai, se non in qualche, devo pensare che tra, si parla di milioni di persone, ormai la fede è una cosa molto striminzita, cioè voglio dire, se non in qualche credente ben radicato nella sua parola e in quello che dice la parola di Dio, diventa, e non certo nelle sigle ultramoderne dove trova tutto e di più, se non trova lì non trova da nessun'altra parte. E noi dobbiamo pregare per queste persone perché cerchino e trovino, ma il Signore sa condurli dove devono cercare e dove devono trovare, se sono veramente delle persone sincere. Quindi, che cosa succede? Succede che diventa un problema vero. Perché? Perché oggi uno si trova davanti a un vero supermercato della fede, no? Compra di qua, compra di là. Che cosa avviene? Lo sapete meglio di me, sapete benissimo che ci sono cagnolini che risuscitano, perché la povera donna sola aveva il cagnolino che gli è morto, e allora è successo, se sono cose scritte, in queste chiese avviene di tutto, è il contrario di tutto. Ma signore, ma cosa, vogliamo bestemmiare? Vogliamo bestemmiare, capisci? Cagnolini che risuscitano, lavatrici che si mettono a funzionare da sole, cioè, ma eppure è la verità, eppure è la verità, non me le sto inventando io queste cose. Quindi oggi c'è un vero supermercato, quindi no, volevo dire che non si mettono a lavare da sole perché magari sono programmate, ma semplicemente c'è un fatto che molto probabilmente si riparano da sole, ecco, forse era questo, solo che avevo saltato l'appunto. Però questa non è l'essenza della fede, cioè questa viene sostituita, purtroppo la fede che noi il Signore ci insegna, viene sostituita dai vari predicatori eccentrici, dove tutto viene portato su che cosa? Sul potere che hanno di far cadere le masse davanti, no? Di fare miracoli. Dice sì, questo è vero che ha mentito. Io ho visto in questi giorni qualcuno che sgridava l'uragano Irma, ma è un matto, capisci? Come se fosse, ma quello lo può fare solo Dio. Ti sgrido, e chi è? Ti sgrido, fermati, fermati, e quello li ha travolti tutti. Cioè, allora c'è qualcosa che non va. Però per giustificarlo, ho sentito gente che ha detto, però da questa riunione dove c'erano migliaia di persone, 150 persone sono uscite guarite. Capite dove puntano? Sono uscite guarite, sono state certificate dai medici che c'erano, e io ci credo anche. Ma Gesù che cosa ha detto? No? Cosa ha detto? Che molte andranno, hanno fatto miracoli nel suo nome, no? Hanno fatto opere potenti nel suo nome. Ma Gesù cosa gli dice? Allontanatevi da me. Malfattori, allontanatevi da me. Questa è la realtà. Allora, se uno non ha comunione col Signore, e di conseguenza se hai comunione col Signore ti comporti di conseguenza, i problemi sono veramente tanti. Perché, vedete, cosa c'entra il rapporto con Davide, che abbiamo visto prima, di Samuele? C'entra, perché se tu... Allora, ieri come oggi... Il popolo della fede, ieri era Israele, oggi è la Chiesa, no? Ha bisogno di vedere fisicamente qualcuno. No? Allora, la Chiesa cattolica aveva successo, aveva perché ormai è calata abbastanza, perché vedeva nelle statue, capisci? Qualcosa di fisico, lo vedeva. Ma la fede non può essere questa, capisci? Allora... Ora, nel mondo evangelico si è passati anche lì, non ci sono le statue, ma ci sono i telepredicatori, capisci? Quindi che tu lo vedi fisicamente, quindi vedi fare un miracolo e non importa quello che viene detto. Non so se mi sto spiegando. Allora siamo passati dai santi e dalle statue della Chiesa Cattolica a quella dei potenti telepredicatori, comunque visibili fisicamente. Allora, già, perché l'uomo ha bisogno di vedere miracoli e guarigioni per poter credere. Ma la nostra non è questa fede, almeno la mia non è questa. Io non ho bisogno di se una volta che ho visto che senso ha la fede. Allora, però stiamo attenti, perché come il popolo di Israele chiedendo un re carnale è passato dalla libertà alla schiavitù. E così anche noi rischiamo, come molti, sono finiti già, dalla libertà di Cristo, perché noi siamo liberi. Sono finiti nelle grinfie di questi personaggi, nella schiavitù degli uomini, dove si lasciano ingannare e spremere nelle loro tasche. Cioè, gli devono lasciare la decima, gli devono... Dice, no, ma quella, la decima è obbligatoria, se non rubi a Dio. Però... Altrimenti, cioè, poi ci sono anche le offerte volontarie, insomma, c'è tutta una cosa. Io non so se noi dobbiamo confidare in queste cose, e se non nello stretto necessario, no? Per poterci trovare, per poter parlare del Signore e per poter capire qual è la sua volontà, che è scritta, però c'è bisogno, sapete, che qualcuno ci conduca, ci faccia capire, ci faccia comprendere. No? Ieri parlavo con una persona che mi ha detto, ma se il problema è quello, io sto leggendo dall'inizio, ma io gli ho detto, guarda, non preoccuparti, non leggere solo quello, se no dico non finisci più. Gli ho dato dei suggerimenti, no? Dico, poi ci scriviamo. La persona che soffre per tutta una serie di motivi e ora ha capito, ha sentito che c'è una verità diversa, che è l'unica verità da tutto il resto. È lì che nella schiavitù del mondo sta cercando di uscire, perché ha sentito. L'ho vista io piangere quando parlava con me, e non credo che fosse una psicopatica, ma che ha tutti i suoi problemi da risolvere, perché vengono dal mondo, dalla schiavitù del mondo, e purtroppo le famiglie poi vengono fuori disordinate, non c'è niente da fare, le famiglie vengono disordinate e ne paghi le conseguenze, pagano le conseguenze i figli dei figli, capisci? E mi fermo qua. E allora queste, tu vuoi, cercate pure dove volete il mago di turno che fa i miracoli e chiederete, vi chiederanno il conto. E allora, fratelli miei, vi dico questo, quanto è difficile la via della fede. È difficile. È vero che il problema l'ha risolto Cristo, meno male. Questo basta e avanza, ma è difficile. Cioè, è difficile cosa? È difficile obbedire alla sua parola, ma è necessario però. È necessario. E allora, perché? Perché è difficile la via della fede, ma è stata una volta per sempre tramandata ai santi, cioè a coloro che il Signore li ha presi e li ha separati. E quindi questo è difficile, ma è così. Allora, ora va di moda, ve lo dicevo prima, confessare. È una fede, tu ripeti quello che ti dico io, in modo pappagallesco, hai finito alla fine senza esserti ravveduto, perché tu non conosci niente della Bibbia, come fai? Non conosci niente della volontà di Dio, come fai a dire così? Dici, tu vuoi una macchina da 200.000 euro? Te l'offro io, così, grazie, sì, sì, vieni, la macchina ce l'hai, così, funziona così. Allora, però, cari fratelli e sorelle, il problema è sempre quello della fede. E ricordiamoci che una fede che non costa niente, non vale niente, non vale nulla. E la fede comincia a costare. Io mi ricordo all'inizio della mia fede cominciò a costarmi, prendendo sempre una serie di posizioni. Le posizioni, cari fratelli e sorelle, non sono le contrapposizioni, perché la nostra fede non va contro qualcuno, ma una presa di posizione è una cosa diversa. Le contrapposizioni, cosa serve? Confutare, litigare con un altro che la pensa diversamente da te, dalla tua fede, cosa serve? Cosa serve? Se qualcuno è intelligente, mi dica che cosa serve una cosa del genere. Non c'è scritto non contendere in nessun caso, cosa serve? Quindi non è questa la nostra soluzione. Allora, una fede che non costa niente non vale niente. Ci costa però che il Signore nel nostro cuore ci parla e dobbiamo tenere ferma quella posizione. Sappiamo che quella cosa non si può fare, non la facciamo, dobbiamo obbedire. È troppo facile una fede così vissuta dagli altri. Però e mi ricordo qualcuno negli anni passati diceva: è tutto bello quello che dite, vorrei che avere la vostra fede, ma poi alla fine chi mi dice che è proprio così, capito? Ma guarda che furbo, dice, poi è gioia mia, e qual è la scommessa che tu dai a Dio? Visto che lui ti dà tutto, tu cosa gli dai? Vuoi scommettere? No, almeno su questo è molto carino. Ieri poi abbiamo avuto una chiusura, ma nell'ultima ora che è rimasta abbiamo potuto parlare del Signore, del suo progetto, del suo programma, delle sue cose così, per quelle 6-7 persone che erano rimaste. E perché se tu le cose gliele spieghi, magari qualche cosina in più, c'è stata l'occasione. E che quella persona che l'altra volta aveva detto, ma noi siamo venuti qua per riposarci, non essere stressati, non stressarci con la cosa, voleva dire, non stressarci con quello che è scritto, perché è terroristico, no? E allora il problema, gli abbiamo fatto capire che il problema è che tu, se leggi la parola di Dio, cioè non sei tu che leggi, lei che legge te, e allora ti senti in colpa, e allora ti senti in colpa perché dici, no, guarda che tu non sei a posto, non lo voglio neanche vedere, che qualcuno mi dica che non è a posto, capisci? Però alla fine hanno fatto delle domande e questa signora mi ha detto grazie della lezione magistralis, no? Grazie della lezione, no? Ha detto va bene. E allora, però, se una fede non costa niente, non vale niente. È più facile il percorso a piedi per andare a Santiago di Compostela. Sapete, fanno un percorso a piedi, no? Che però non ti fa fare la via che il Signore ti ha chiesto. Quella è una via materiale che hai scelto tu per farti i muscoli, poi ti fermi, mangi panini a sbaffo o quello che vuoi, no? Allora, non è la via che il Signore ci ha obbligato a fare. Come obbligato? Accidenti, siamo obbligati, cari fratelli e sorelle. Siamo obbligati. Com'è questa cosa che siamo obbligati? C'è qualcosa che non va. Allora la libertà nostra dove va a finire se siamo obbligati? Ma scusate, ma Israele non fu obbligato a passare dal deserto per raggiungere la terra promessa? Non fu obbligato? È certo che fu obbligato. È certo che fu obbligato. Ma non c'è forse scritto, come abbiamo letto prima, stretta ed angusta la via della salvezza e pochi sono coloro che la trovano? Non è scritto così? Come, che significa stretta ed angusta? Che significa? Che significa stretta ed angusta? Che è difficoltosa, no? È difficoltosa, perché è più facile rilassarsi, sbracarsi a tutto ciò che viene dal mondo, che il mondo ti propone, eccetera, eccetera. È questo che abbiamo letto prima, no? Aspetta che me l'ho perso, no? Dice, ma il Signore gli chiede, ma il Signore dice, sono pochi coloro che sono salvati? Ed egli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare, ma non potranno. E qui c'è di nuovo la storia che diranno, allora, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo vi dirà, io non so da dove venite. Allora comincerete a dire, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dirà, io vi dico che non so da dove venite. Via da me, voi tutti, operatori di iniquità. Lì sarà pianto e stridore di denti. Ma come? Ma non c'era la salvezza per tutti. Gratis. Alla fine siamo tutti salvati. Ma il Signore perché è morto? E perché? Ci sono le malattie, la morte, tutto. Perché? Allora è morto, cioè è servito a nulla tutto questo. E vedete che questo è. Allora, l'obbligo, se siamo credenti, è una bella strada, perché il Signore ci ha detto che corregge coloro che egli ama. Li corregge, se non li dice, se, lo c'è scritto, dice se non siete corretti siete dei bastardi, non siete dei figli. Allora la strada giusta la conosci tu o il Signore? Qual è la, se ti dice che la via è stretta, ma cioè la conosci tu o il Signore quella la via da percorrere? Scusa un attimino. La strada del deserto, chi la conosceva? Loro o il Signore? E a un certo punto perché gli ha fatto fare il giro? No? Sono troppe cose che dobbiamo imparare, troppe, e anche quando crediamo ce ne sono tante, ma ben vengano, sia benedetto il Signore, perché questo ci fa crescere, no? Ci fa crescere, ci fa diventare sempre più forti, più robusti nella fede. Non trascuriamo la parola di Dio durante la settimana, anche se siamo oberati di impegni, di lavori, fermiamoci un attimo. Ma mettiamo, non solo leggiamo la parola di Dio, ma mettiamo in discussione noi stessi su tutto quello che non abbiamo fatto come il Signore ci ha comandato. Mettiamolo questo. Ma la strada giusta non la conosci tu, ma il Signore. E il Signore ti dice: no, la via c'è, ma è quella stretta. È questo che bisogna dire al povero viandante stonato che cerca sbalordito la verità. E bisogna dirglielo dagli inviti che invece gli vengono proposti di qua e di là. La via stretta la trovi quando spegni attorno a te tutte le radio, tutti i cellulari, tutte le fesserie che dicono i tuoi amici, le tue amiche, tutto tempo bruciato, bruciato, carbonizzato nel nulla. E cenere prima ancora, cari fratelli e sorelle. E per un momento ti rifugi nel silenzio. Spegni tutto. Ti rifugi nel silenzio. Quel silenzio necessario come quello del deserto, dove non ci sono distrazioni. Nel deserto non ti puoi distrarre. Ecco perché i profeti andavano nel deserto. Neppure la vegetazione c'è. Noi l'abbiamo visto. Solo pietre ci sono, bellissime, bellissime, montagne enormi, cumuli di pietre di ogni genere. Ma perché non c'è vegetazione? Affinché tu possa non distrarti. Non hai distrazione nel deserto. Nel deserto c'è l'assordante silenzio che ti parla del tuo creatore. Perché sei isolato, capisci? Ed è questo il nostro problema, la capacità di isolarci dal mondo, dalle chiacchiere dei nostri amici, dalle fesserie che si dicono, che non portano a nulla, cerchi di avere questa parola di Dio dentro te stesso, che ti farà da argine, non ti farà annegare, non ti tirerà giù e tu anneghi, affoghi con tutti gli altri, perché cadi nella stupidità, nella vanità che non serve a nulla, caro fratello, cara sorella. Un giorno quando non avremo più la possibilità di sentire la parola di Dio, cioè, perché verrà pure un giorno di questo, non lo so. Io un po' di Bibbia me le sono procurate, le nasconderò come la cosa più preziosa, molto più preziosa del denaro. E il Signore sa. E allora nel deserto c'è l'assordante silenzio che ti parla del tuo creatore. Ora, se vuoi la fede, quella vera, devi passare da questo silenzio. Tu non capisci se non entri in questo silenzio. Devi entrare, ti devi sedere, ma in silenzio devi lasciare tutto fuori. E il Signore ti parlerà nel silenzio del tuo cuore, perché sennò dobbiamo andare nel deserto. Ma il deserto devi crearlo tu attorno a te. E invece tu dai retta a lingue di serpenti, a lingue seduttrici che ti parlano di stupidaggini che non hanno senso alcuno, che ti ingannano, che bruciano il tuo tempo, perché il tempo è una cosa preziosa, che ce l'ha data il Signore, ce l'ha data. E che cosa ne facciamo del nostro tempo? Lo bruciamo perché pensiamo che sia nostro, e invece è il Signore che ce l'ha dato. Una fede che non costa niente, non vale niente, caro fratello, cara sorella. E tu non puoi accontentare il Signore con una lettura, come dicono da noi, spizzichi e buttoni. No, tu hai bisogno di una comunione con il Signore. E allora questo silenzio è come l'acqua nel deserto. Qui manca. Manca questo silenzio perché il rumore diventa sempre più assordante. E l'acqua nel deserto sappiamo che manca. Se no non sarebbe un deserto, c'è qualche piccola oasi. Se Dio non fa scaturire l'acqua da quella roccia, quando gli israeliti erano al deserto, a un certo punto si trovarono di fronte a un problema, mancava l'acqua. Oh, allora Dio non, forse non sapeva dove li stava portando. No, il Signore lo sapeva. Mosè peccò poi in quel momento quando disse, perché il popolo ci hai portati a morire, ci hai portati qua, noi i nostri figli, cosa faremo, cosa berremo, eccetera, eccetera. E allora lui purtroppo disse delle parole sciagurate e disse: ora farà scaturire da questa roccia dell'acqua per voi. E quindi con questo pezzo di legno, ma le sue parole. È vero che è scaturito l'acqua, egli ha peccato perché ha dato gloria a se stesso, non a Dio. E per questo non andò. Lui che condusse il popolo nel deserto non entrò nella terra promessa. Cari fratelli e sorelle, per quello dico, io ho sempre timore per me. In primis per me. Quindi quello che pensate voi, con tutto il rispetto, con tutto l'amore possibile, se siete madri, figlie, sorelle, non ci sto. Non me ne vogliate, io non ci sto. Perché io non voglio fare la fine di Mosè. Poi il Signore sicuramente no, nel senso visivo, perché Mosè è un grande profeta, e figurati se non è alla presenza del Signore. Però, cioè, ecco, io non voglio avere queste, quindi io mi spiace, sto qua e vi dico questo. Tornando al Salmo 39, dice un'altra cosa molto bella, dice, Re Davide dice, sto in silenzio, dice appunto il salmista, perché so che sei tu che operi. Oh, adesso l'abbiamo capito chi è che opera. Quindi non sono questi telepredicatori che corrono, che fanno milioni di persone, no, non sono, no, no. Il credente è vero, lo sa che è il Signore che opera, perché c'è scritto che le opere che voi dovete compiere, lo fate già io per voi, sono davanti a voi, ma non dovete manco pensarci, capito? Perché io ve le metto in cuore e voi fate quello che dovete fare. Non è così? Vedete, dal vecchio al nuovo non cambia niente. No, penso. Allora, com'è bella e com'è vera la parola del Signore, no? Voi, c'è scritto poi, in un altro punto, fate le opere che io ho preparato per voi. Dopodiché siete anche dei servi inutili. Ma come? Ma io ho fatto quello, ma io ho fatto l'altro, ma io ho preparato il culto, ma io, cioè, dico le cose, sapete, no? Non c'è bisogno di chi la fa più grossa e chi più piccola, perché sappiamo che il Signore dice, a chi tanto è stato dato, tanto sarà richiesto. Oppure a chi ha dato poco, dice, vieni, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò su molti beni. Quindi il Signore è giusto. Signore è giusto e non dimentica nessuno. Io, dice, sono lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi, Signore, non cambia. Io ho sentito uno di questi pazzi, che è seguito da migliaia e migliaia di persone, dire che il Signore oggi è cambiato, che parla attraverso, e lo seguono, gente che viene anche in Italia, che ora il Signore è cambiato. Io vi indicherò queste cose, dette chiaramente. No, non tramite quello. Comunque, dice questo, dice ora, quello che è stato, è stato. Ora Dio parla di nuovo, capisci? Con delle cose nuove, parla attraverso di me. Capito? Uno che ferma gli uragani. Però non ha considerato il fatto che il Signore dice, io sono lo stesso, ieri, oggi in eterno. Quindi non fidiamoci dell'apparenza, ma di ciò che Dio dice al nostro cuore, nel silenzio, capite? O nello stretto della tua cameretta. L'uomo vende ciò che non è suo. Tornando a quello che aveva letto anche la sorella prima, io ti vendo la terra. Il Giubileo ci ha insegnato qualcosa. Dice, no, le terre non saranno sempre vendute, perché mia è la terra con tutto ciò che contiene. Oh, perché voi, dice, siete da me come ospiti, siete da me come ospiti, quindi affittuari. Che vai cercando? E invece noi tutto quello che c'è nella terra, il PIL, cioè tutto ciò che la borsa, contro borsa, tutti i prodotti della terra, tutti i nostri che li vendiamo, li sfruttiamo, la giustizia di Dio venga presto, cari fratelli e sorelle, venga presto a consolarci. Quindi l'uomo vende ciò che non è suo, e per quello che il Signore dice, mia è la terra, io ricordo, mia è la terra, e Dio parla al cuore, non agli occhi, E questo dobbiamo impararlo, perché io ho letto in tutta la scrittura, ho sempre letto che Dio parla al cuore, non agli occhi. Le persone carnali hanno bisogno che Dio gli parli agli occhi, quindi di un Dio visibile, no? Quelli che invece credono, che non sono carnali, vedono Dio col loro cuore e lo sentono, perché è un rapporto vero, reale, con il Signore. Io sto cercando di fare tutto il possibile. Ieri dicevo a una persona, ma no, non è una scusa, sappiamo che ognuno di noi fa il possibile. C'era una signora che alzava la mano e con la tavolozza si faceva dell'aria, no, la usava a mo' di ventaglio, come sta facendo male, faceva così. Gli ho detto, ma scusa, ma muovi la mano? Come muovo? Ti ricordo. Gli ho detto, miracolo, ti ho guarita, vedi? Quindi sei guarita. Come? Non capiva. Miracolo. Cioè tu lo dai per scontato questo? Pensa se non funzionasse questa mano. Dopo ha capito, e questo dopo ha capito, se ha capito, ma poi comunque questo ci ha concesso di poter proseguire. Quindi, tornando, non la faccio lunga perché mi sa che ho superato i tempi di guardia, però non è questo il problema. Quindi, alla fine, cari fratelli, stiamo attenti, cerchiamo il Signore nel silenzio, perché è l'unico posto dove lo possiamo cercare, lo possiamo trovare. Il silenzio è il nostro cuore, chiudiamoci, lasciamo fuori tutto quello che viene detto. Sfruttiamo il tempo che Dio ci dà, che è suo come la terra, al massimo, per Lui. Diciamo che non abbiamo tempo per Lui e poi lo bruciamo in chiacchiere, lo bruciamo nelle fesserie più grandi di questo mondo. Ma voi pensate che il Signore perché dovrebbe farci dei favori quando glieli chiediamo? Per quale motivo? C'è un solo motivo? Ecco, e quindi Dio parla al cuore, non agli occhi, quindi ci parla nel silenzio, ma soprattutto poi dice, vedi, ma se la tua fede non ti costa niente, non vale niente, non vale nulla. Quindi calmiamo i desideri della nostra carnalità, di tutti questi bisogni che abbiamo che invece non ce l'abbiamo, no? Semplicemente trovando il Signore. Quando abbiamo trovato il Signore abbiamo trovato tutto. Ecco perché il profeta Daniele non aveva bisogno dei doni di Beltazzar. Gli ha detto no, dice no, ti darò questo e quell'altro. No, ha detto re, tienitele per te, tu, i tuoi soldi e tutto quello che hai, non mi interessa. Perché egli aveva il Signore. E quando hai il Signore hai tutto. Amen.